i podcast di galassiagutenberg.com. Come un libro aperto, incontri con gli autori. Ignazio Marino presenta il volume Nelle tue mani, introduce Mario Ferrari.
Chiederei al dottor Bonomini, che è responsabile della medicina di gruppo Le Rose Selvatiche, di potersi accomodare qua al nostro tavolo, anche perché avremo modo di coinvolgerlo poi nel corso del dibattito di questa mattina. E lascio la parola a Mario Ferrari per entrare nel vivo di questa mattinata.
Sì, io per, diciamo, per contestualizzare un attimo il tipo di libro che abbiamo dinanzi, volevo leggervi un passo che a me ha colpito molto. Io non sono un medico, quindi mi ha colpito questo passo quando il professor Marino dice che si reca a casa di Wendy per andare a trovare Wendy e scrive: sulla porta di casa per cogliermi c'è la nomina, la moglie, cade la sorella. Dopo un primo attimo di imbarazzo dice: mi portarono nella stanza di Pier Giorgio, dove invece fui subito a mio agio, sentendo il soffio ritmico e regolare del respiratore automatico, vedendo le canne per aspirare la trachea, le garze, gli oggetti tipici delle stanze dei malati. Se ci andavo io, il momento in cui entravo nella stanza era un momento di assoluto panico, no? Invece Marino si trova finalmente a suo agio. Questo per dirvi che, sebbene il professor Marino sia oggi un senatore della Repubblica, si sia cimentato anche in un congresso, nelle primarie di un importante partito, rimane profondamente un medico, ed è in questa veste che ha scritto questo libro, ed è in questa veste che noi l'abbiamo invitato. È un libro scritto molto bene, non lo dico perché c'è qui l'autore, proprio a parte i contenuti, è scritto bene, e questo è già qualcosa che non è scontato. È un libro che incrocia ricordi personali molto accurati, molto profondi, quindi è un libro anche in cui l'autore si mette in gioco, si apre, e si apre come solo un medico può fare, perché solo un medico nel corso della sua carriera professionale si misura con un certo tipo di questioni e con certe profondità abissali dell'animo umano, e incrocia questa sua rievocazione di episodi personali con vicende invece che hanno scosso l'opinione pubblica. Quindi nel libro vengono ricordati pazienti del professore noti solo a lui, oppure personaggi noti anche alla grande opinione pubblica, figure che hanno creato grandi dibattiti e che hanno portato anche in certe nazioni a delle legislazioni, in particolare sul tema del fine vita, che è un tema molto caro al professore. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che è un libro che è impregnato di etica, impregnato di etica della responsabilità, ma un'etica però non tratta da dotte dissertazioni a priori, ecco, ma dalla trincea dove il medico combatte tutti i giorni. Quindi un'etica non fatta di rigidi protocolli, di invalicabili reticolati, ecco, ma concretamente un'etica concretamente maturata sul campo. Ci sono delle pagine secondo me bellissime quando lui racconta l'utilizzo di un farmaco antirigetto, il tracolimus, no? In cui in un qualche modo si è trovato a dover disattendere i protocolli in cui il professore crede fermamente, perché ha una formazione scientifica, però al tempo stesso definisce la medicina, mutuando questa frase da Paolo VI, una scienza instancabilmente creativa, e quindi è ovvio che se la medicina è questo, il medico deve continuamente mettersi in gioco. Ecco, quindi il primo aspetto su cui volevo invitare il professore a dirci qualcosa è questo, come vive questo, come ha vissuto lei questa tensione fra, diciamo, il dovere in un qualche modo. Lei fa il caso di quel paziente messicano che non voleva lasciare andare, che poi dopo alla fine ha dovuto lasciare andare, anche se però in realtà per interposta persona, quindi mi sembra che questa lacerazione lei se la porti ancora dentro. Quindi sarebbe interessante che lei cominciasse con raccontarci un attimo come ha vissuto questa tensione fra il dovere lasciare andare i pazienti, il dovere ascoltare gli appelli che i pazienti in queste condizioni estreme fanno, e il doversi misurare con un quadro istituzionale che in un qualche modo costruita. La mia impressione è che sia lei che anche il medico francese che lei cita, in un qualche modo diciate, non è giusto che sia il medico doversi misurare da solo con questioni così profonde, bisogna che il quadro normativo si adegui, bisogna che il medico non venga lasciato solo su questioni così importanti.
Io ringrazio innanzitutto per questo invito che mi fa davvero molto piacere, anche perché quando un paio di anni fa sono stato invitato a visitare, anzi qui a partecipare all'inaugurazione del centro della medicina di gruppo, non avrei immaginato che poi nel raccogliere degli appunti, come faccio così quando viaggio, sarebbe stato uno degli elementi che poi sentivo la necessità di trascrivere in questo libro di riflessioni, di pensieri, e per questo ringrazio tutti voi e Maurizio Migliavacca che allora mi sollecitò a venire qui a Fiorenzuola, e poi è stata una delle prime persone che nel momento in cui dovevo decidere fare questo passo, di lasciare gli Stati Uniti dove vivevo da 18 anni, ho incontrato e mi colpì per la sua, molti di voi lo conosceranno personalmente, per la sua pragmaticità, per la sua capacità di saper definire in maniera molto concreta i temi e le questioni. Io rispondo molto volentieri a questa prima domanda, perché devo dire a volte sorrido di me stesso quando rifletto su questi temi, perché dico, ma guarda qua, uno che come me, che mi considero un mite, un moderato e devo anche sinceramente dire un po' conservatore, adesso sono diventato il simbolo dell'estrema sinistra, della laicità. Dico, c'è qualcosa che non funziona, perché io non sono questo personaggio che vedo descritto tante volte, e probabilmente è proprio perché invece c'è un approccio a questi temi che è molto ideologico e molto poco rispettoso della individualità, del percorso, della cultura di ciascuno di noi, di tutto quel mondo interiore che ognuno di noi si porta dentro. E devo dire che anche per me non è stato facilissimo, anzi cerco in qualche modo di esprimerlo nel libro, non è stato facilissimo arrivare alla conclusione che qualunque tecnologia noi oggi possiamo inventare o mettere a disposizione delle persone, l'utilizzo di quella tecnologia non può essere una scelta che viene fatta da una legge dello Stato o da una decisione di qualche autorità. È una decisione che spetta alla persona, che spetta all'individuo, che spetta alla sua cultura, che spetta alla sua formazione, alla sua fede se ne ha una, spetta soltanto appunto all'individuo. Ed è una scelta ed è anche una visione che per me è stato difficile da costruire anche dentro me stesso. Prima parlavo con una studentessa in medicina e pensavo a quando a un certo punto, all'inizio degli anni 80, io andai via negli Stati Uniti. Devo dire che quando ho lasciato l'Italia non è che pensassi a tutte queste riflessioni di natura etica che oggi sono contenute in questo libro. Io pensavo e volevo, desideravo soltanto diventare bravo in un settore che era quello della chirurgia dei trapianti, e dove evidentemente era necessario andare all'estero per studiare, per approfondire. Quindi a me interessava soltanto diventare più bravo in quell'area, in quella disciplina, in quelle tecniche. Poi è chiaro che mi sono trovato a confrontarmi, in medicina è facile in ogni aspetto, però è evidente, se voi pensate alla medicina e alla chirurgia dei trapianti, pensate all'idea che di notte venite chiamati perché c'è la disponibilità di un donatore, di una persona che è morta e che ha lasciato i suoi organi per poter far vivere altre persone, avete una lista, non so, di 400-500 persone che attendono con ansia, con apprensione, quella telefonata, quella chiamata, dovete scegliere una persona che riceverà quello. Quella è una scelta etica, perché è evidente che in quel momento avete in mente gli occhi di quel paziente, di quella paziente, anche quelli dei suoi familiari, ma quelli anche di tanti altri familiari che ogni volta che arrivano in ambulatorio la prima domanda che ti fanno è quando arriverà l'organo per me. E quindi da quello ho iniziato a riflettere. Personalmente sono un medico come tanti che ha molta difficoltà a lasciare andare un ammalato, che ha molta difficoltà ad accettare che non ci sia più nulla da fare, soprattutto in un'epoca come la nostra, un'epoca che secondo me è straordinaria, un'epoca in cui tutti dovremmo essere felici di appartenere a questo momento della storia dell'umanità, dove davvero è cambiato tutto con una rapidità sorprendente. Insomma, io penso sempre al fatto che una bambina che nasceva, non so, nel 1908 aveva un'aspettativa di vita che era di circa 40-45 anni. Una bambina che nasce nel 2009, nel 2010, ha un'aspettativa di vita di quasi 80 anni, cioè è tutto raddoppiato nell'arco di un secolo. L'altro giorno mi trovavo negli Stati Uniti, dove ogni tanto vado, avendo ancora un carico universitario a Filadelfia, e sono entrato in un museo e ho visto così della storia, c'era una sezione sulla storia dell'uomo, e riguardavo quelle cose che tanti di noi hanno studiato a scuola, ma che magari poi non ricordiamo sempre, no? Guardavo questa scoperta di questo nostro antenato che si chiamava Lucy, di 3 milioni di anni fa, e più o meno l'aspettativa di vita era 35-40 anni, quindi in milioni di anni non è cambiato nulla, nulla. In 100 anni è raddoppiata l'aspettativa di vita media. Questo ha fatto cambiare tutto, ha cambiato il modo in cui gestiamo la nostra società, in cui dovremo confrontarci con sfide diverse, ha cambiato il modo in cui curiamo le persone, possiamo curare delle malattie, addirittura guarire delle malattie rispetto alle quali qualche anno fa si poteva soltanto allargare le braccia. A me mi viene da sorridere quando penso che la prima volta che io ho iniziato ad entrare in una sala operatoria, l'intervento più comune che si eseguiva veniva chiamato, con un termine altisonante come tanti termini della medicina che derivano dal greco, laparotomia esplorativa, ma che di fatto significa aprire la pancia e guardarci dentro, perché non è che era un millennio fa, era soltanto gli anni 70, e non esistevano tecnologie che oggi tutti conoscono: l'ecografia, la risonanza magnetica, la TAC. Nel 75 nessuna di queste tre tecniche esisteva, e quindi se uno doveva fare una diagnosi, perché doveva guardare un organo, non so, vedere se c'era un tumore nel fegato, doveva letteralmente aprire la pancia e guardare dentro che cosa c'era. È cambiato quindi davvero tutto, è cambiato tutto davanti ai nostri occhi, ma in quel episodio, appunto, che io vorrei un po' brevemente ricordare, a cui si faceva riferimento, di questo paziente Alfredo, no? Per me quello è stato un momento lungo, durato un anno, di riflessione intensissima sulla vita e sulla morte. Appunto, dicevo, io come tanti medici soffro all'idea di dover accettare la sconfitta, di lasciare andare una persona, e mi trovai a un certo punto nella mia università a Filadelfia a essere chiamato per decidere se trapiantare un signore che probabilmente non avrebbe dovuto essere trapiantato, perché oltre a una malattia del fegato aveva una gravissima infezione, che è una controindicazione al trapianto, perché poi dopo il trapianto bisogna prendere la terapia antirigetto, e quindi se uno ha già un'infezione, l'infezione poi di solito prende il sopravvento e il paziente non ce la fa, e quindi significa utilizzare un organo per una persona, un organo che è qualcosa di impagabile per una persona che poi magari non riuscirà a farcela. E l'America è un paese evidentemente diverso dal nostro, è un paese dove ci sono grandi distanze. Questo signore era il papà di un medico, per cui tutta la facoltà, un medico che lavorava nello stesso ospedale, mi spinse, dice: no, ma devi trapiantarlo, devi trapiantarlo. Insomma, io lo trapiantai, l'intervento andò tecnicamente bene, E dopo però alcuni giorni iniziò a peggiorare, l'infezione iniziò a prendere il sopravvento, e con i mezzi di cui oggi noi disponiamo io non mi volevo arrendere, quindi ogni volta che avevo quello che si chiama uno shock settico, cioè l'infezione prendeva il sopravvento, io aumentavo il numero di farmaci, il tipo di antibiotici, il tipo di sostanze da utilizzare, ogni tanto si risvegliava, ogni tanto si ricadeva in uno stato se non proprio di coma, ma vicino al coma, e questa cosa andava avanti per mesi e tutti, insomma, io capivo dallo sguardo delle infermiere che lo assistevano, che dicevano: Marino, ma perché non lo lasci andare? E io ho questa difficoltà enorme, anche perché poi a un certo punto, proprio perché gli Stati Uniti sono un paese di grandi distanze, la famiglia iniziò a non venire più, veniva soltanto la figlia più piccola, però a un certo punto rimase incinta e venne da me piangendo, mi disse: mi hanno detto di non venire più perché fa male a me, fa male al bambino. Insomma, io diventai davvero quasi la famiglia di questo signore, perché apriva gli occhi soltanto quando sentiva la mia voce, nel momento in cui entravo nella stanza di terapia intensiva. Il giorno che fece il compleanno gli organizzammo, un po' come si fa in America, un po' così, forse non è molto elegante, però queste luci con Happy Birthday nella camera, e lui aprì gli occhi e mi sorrise. Insomma, avevo davvero difficoltà a lasciarlo andare, e scrissi in cartella che doveva essere usato in qualunque momento quello che in americano si dice full cord, cioè il massimo delle terapie disponibili. Un giorno andai via per un convegno e il mio aiuto, che adesso dirige il centro, penso molto saggiamente, in occasione di una nuova crisi settica, cambiò quell'ordine e decise di lasciarlo andare. Quando io tornai, venne nella mia stanza e mi disse che aveva preso questa decisione, che quindi Alfredo si era spento, e io pensai che gli era stato dato finalmente il permesso di morire. Insomma, credo che da quella riflessione poi è nato anche molto della mia posizione attuale su questi temi. Una posizione che quindi non è frutto di un desiderio di lasciar morire o di accettare la morte con facilità, ma è una decisione legata al rispetto, anzi, della vita, e soprattutto della dignità della vita umana e del pensiero delle altre persone, perché io credo che ognuno di noi debba poter avere, come per fortuna in Italia è un principio scritto nella Costituzione, diritto ad accedere a tutte le cure. Guardate, questo è qualcosa di straordinario, perché nella nostra Costituzione, l'articolo 32, c'è scritto che la salute è un diritto dell'individuo del nostro Paese. È qualcosa di straordinario, secondo me, perché se a me mi avessero dato un pezzo di carta, mi avessero detto, nonostante tutta la mia convinzione sulla salute, io probabilmente avrei scritto che la salute è un diritto dei cittadini. Invece le nostre madri e padri costituenti hanno scritto che è un diritto dell'individuo, cioè chiunque si trova nel nostro paese ha diritto alla salute. Però nonostante questo io credo che sia una scelta di ciascuno di noi immaginare o decidere fino a che punto spingersi con le terapie.
Sì, questo è uno degli esempi. Ribadisco, non sono aneddoti, sono pagine sofferte, belle, profonde, in cui, diciamo, al richiamo della figura del paziente c'è dietro una profonda riflessione. Tra l'altro, legato a questa vicenda, un altro aspetto, secondo me, notevole del libro di Marino sono le citazioni. Lui non fa moltissime citazioni, ma le citazioni che fa sono, secondo me, straordinarie e sono risolutive di molte delle questioni che lui pone. Ad esempio, alla fine di questa rievocazione lui cita un passo di Paolo VI, che è del 1970, che è incredibile, no? E la sua attualità è... Quindi ve lo leggo, dice Paolo VI: Il carattere sacro della vita è ciò che impedisce ai medici di uccidere e che lo obbliga nello stesso tempo a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. Questo non significa tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice, che è questa immagine che usa il professore. Dice Paolo, in molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione recitativa nella fase terminale di una malattia incurabile. In quel caso il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di voler prolungare il più lungo possibile, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo. Sono parole bellissime, scritte nel 1970. Un'altra citazione, un altro passo straordinario secondo me che cita sono i verbali della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in tema di fine della vita. In pratica i giudici in questa sentenza, in questi verbali che Marino cita, dicono che morire è un fatto personale, non è un fatto assolutamente dato per scontato, quindi morire è un fatto personale. La somministrazione di cibo e acqua è trattamento medico, anche questo è oggetto di incredibili discussioni. E poi un'altra cosa, secondo me, bellissima, dice lo Stato è uno straniero per il paziente, nel senso che si dice testualmente i componenti di una famiglia sono meglio qualificati a dare giudizi sostitutivi per i pazienti incoscienti, non solo in ragione della loro particolare capacità di comprendere l'approccio del paziente alla vita, ma anche in ragione del loro speciale legame con lui o con lei. Lo Stato, al contrario, è uno straniero per il paziente. Ecco, ecco professore, perché qui da noi in Italia tutti questi aspetti che secondo me sono, diciamo, sono abbastanza ragionevoli, no? Sono oggetto di discussione. Perché non si riesce in Italia ad arrivare così diciamo, serenamente, anche se allora ci sono arrivati anche loro dopo casi strazianti, no? Però in un qualche modo l'approdo c'è stato, una consapevolezza diversa.
Intanto non resisto al fatto di fare un commento su chi pronunciò quelle parole, poi evidentemente siccome le pronunciò all'interno di una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sono scritte nei verbali di quella sentenza. Questo signore William Rehnquist, che è sicuramente più noto piuttosto che per questa sentenza per il fatto che tutti voi ricorderete che a un certo punto, quando ci fu quel grosso, diciamo, chiamiamolo così, disastro nella corsa elettorale per la presidenza degli Stati Uniti, in cui non si sapeva chi aveva vinto, a un certo punto disse la Corte Suprema che aveva vinto Bush, e due minuti dopo Gore, che probabilmente, insomma, come poi avrete letto anche voi, ma noi vivevamo negli Stati Uniti, quindi c'è stata tanta letteratura su questo argomento, probabilmente se si fossero ricontati i voti aveva in realtà vinto Gore, e forse anche la storia di questo decennio sarebbe stata diversa. Però ecco, anche il rispetto di questo giudice, che era morto due anni fa, era repubblicano, era stato nominato da Reagan, e però due minuti dopo, tre minuti, proprio un tempo irrisorio, che pronunciò questa sentenza per quanto riguardava l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, Gore andò a tutte le televisioni e disse che riconosceva pienamente la vittoria di Bush, perché così diceva la Corte Suprema, e quindi lui di fronte. Quindi anche questo, insomma, un senso di rispetto alle istituzioni che forse qualche cosa dovrebbe far pensare, insomma. Ma questo giudice, appunto, che venne nominato da un presidente indubbiamente conservatore come era Ronald Reagan, a un certo punto durante la discussione, mentre si ragionava sul fatto se una ragazza che aveva avuto un incidente automobilistico, una storia molto simile a quella di Eluana Englaro negli anni Ottanta, doveva essere mantenuta in vita con la nutrizione, con l'idratazione artificiale, e siccome i giudici di quello Stato, lo Stato era il Wisconsin, non volevano prendersi questa responsabilità, anche per motivi di politica, e quindi demandarono la questione alla Corte Suprema di tutti gli Stati Uniti a Washington, e loro si dovettero pronunciare. A un certo punto è stata fatta anche una rappresentazione poi negli ultimi anni teatrale di questa sentenza, di questo dibattito finale, molto, molto bella. E questo giudice, questo anziano signore si ferma la discussione, dice: ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la morte è un fatto personale, come fa lo Stato con una sua legge a dire quali terapie deve fare una persona, quali terapie una persona non deve fare? Questo lo può decidere solo quella persona, se lo indica, se lo lascia scritto, o la famiglia, che è qualificata perché ha un rapporto di affetto, di amore, di conoscenza con quella persona, e può decidere se quelle terapie devono essere continuate o devono essere sospese. Ed è evidente che il nostro, purtroppo, è l'unico paese al mondo dove terapie come la nutrizione e l'idratazione artificiale sono diventate nella discussione pane e acqua. Insomma, evidentemente fare un'incisione chirurgica nello stomaco, inserire un tubo di plastica con una pompa, somministrare delle sostanze nutrienti prodotte da una casa farmaceutica e prescritte dal medico, evidentemente non è pane e acqua, è una terapia medica. E su questo io credo che ciascuno di noi, al di là del fatto di essere credenti o di non essere credenti, perché davvero non c'entra nulla, ridurre il dibattito a un dibattito tra credenti e non credenti, io mi ricordo che nel discutere di questi argomenti mi fece un po' sorridere la definizione del Cardinal Martini, no? Che parlando dice: ma secondo me non è un dibattito tra credenti e non credenti, è un dibattito tra pensanti e non pensanti, no? Devo dire che questa definizione è molto, molto tagliente, se volete, però è anche molto, molto appropriata. E credo che sia un errore se noi arriveremo ad avere, come sembra in questo momento, una legge che rende obbligatoria per tutti la nutrizione e l'idratazione artificiale, perché davvero sono delle terapie che io credo, come tutte le terapie, ognuno di noi, se ha intenzione di utilizzare tutte le risorse che esistono oggi, anche quelle che esisteranno domani, deve avere legittimamente la possibilità di poterlo indicare. E io, se mi trovassi in una situazione del genere, sarei il primo a difendere con tutto il rigore, con tutta la forza che posseggo, quel diritto a utilizzare tutte le terapie. Ma anche un'altra persona che invece indica che al di là di un certo livello di terapie non vuole andare, e che vuole magari spegnersi a casa sua, tra i suoi cari, insomma in una situazione diversa, beh, anche quella persona ha il diritto di lasciare delle indicazioni, e non è giusto che qualcun altro, sulla base dei propri principi, della propria visione della vita, imponga un modo di vedere a un individuo che invece ne ha un altro e che vuole liberamente scegliere come spegnersi. Io credo che questo sia un tema importantissimo. Tra l'altro noi non è soltanto limitato alla questione, oggi sui giornali avete letto tutto il dibattito che c'è e che si creerà sull'utilizzo o non utilizzo della pillola RU486. Noi viviamo appunto, come dicevo prima, in un'epoca straordinaria dove i parlamenti, le persone che hanno la responsabilità di scrivere leggi, devono abituarsi a un ritmo velocissimo del progresso scientifico, devono essere in grado di dare delle risposte, e in queste risposte secondo me devono tenere presente un fatto: la libertà di ciascuno di noi, la libertà individuale. Appunto, non si tratta secondo me di temi eticamente sensibili, si tratta di diritti civili. E poi anche il fatto che non è possibile, non è giusto, non è accettabile scrivere una legge senza tener conto della conoscenza scientifica di quel momento, così come è stato fatto sulla legge sulla fecondazione assistita, no? Che a un certo punto si è deciso, per un compromesso di natura politica, di scrivere che dovevano essere impiantati 3 embrioni. Ora, qui non è una questione di natura etica, voi lo potete chiedere a qualunque ginecologo in qualunque parte del pianeta e nessuno vi risponderà che impiantare 3 embrioni in una donna di 20 anni o in una di 42 anni è la stessa cosa, semplicemente perché non è la stessa cosa. E allora non è possibile che lo decida una legge in nello stesso modo uguale per tutti. Insomma, io credo che davvero assieme a questo straordinario progresso noi dobbiamo avere, accettare anche la straordinaria sfida di saper interpretare con delle leggi che siano adeguate a quel momento storico e anche alla conoscenza scientifica di quel momento storico.
Aggiungo, noi qui questa sera casualmente in questo teatro ospiteremo anche un, diciamo un faccia a faccia fra Corrado Augias e Vito Mancuso su temi molto simili. Da questo libro Disputa su Dio, Augias fa notare che in Germania il cardinale Lehmann, che è il presidente della conferenza episcopale tedesca, che è cattolico, congiuntamente con Manfred Koch, che è presidente del Consiglio delle Chiese Evangeliche, hanno licenziato un testo, il testamento biologico, che è straordinariamente avanti rispetto alle posizioni. Ci si legge qua addirittura: trattamenti, accompagnamenti medici, così come un'assistenza premurosa, debbono in questi casi essere indirizzati a ridurre i dolori, l'agitazione, la paura, l'affanno, la nausea, anche quando non si possa escludere che il necessario trattamento antidolorifico possa abbreviare la vita. Cioè, perché la Chiesa in Germania sostiene una posizione di questo tipo, che è molto vicina alle posizioni che sostiene lei, e invece in Italia dobbiamo avvitarci su dei dibattiti incredibili? Perché la Chiesa non ha concesso il funerale a Welby, mentre invece da altre parti ha atteggiamenti? Ecco, lei che è credente e che è uno scienziato e che dietro a certe frasi, a certe affermazioni legge palesemente, no, la malafede, l'arbitrio, oppure alla meglio l'ignoranza, la non competenza. Ecco, come vive questa tensione?
Beh, sicuramente stasera avrete qua Vito Mancuso, che è un molto noto teologo, potrà spiegarle con un linguaggio più sofisticato del mio, però io credo che evidentemente c'è un dibattito pubblico che coinvolge anche alcune delle gerarchie della Chiesa nel nostro paese, che è più all'interno di alcuni schemi preconfigurati che esistono nella nostra società. È vero anche che nel nostro paese esistono figure di Chiesa come il Cardinal Martini, che certamente hanno avuto delle parole di critica severa, ad esempio penso con certo coraggio, oltre che con la sua autorevolezza, il Cardinal Martini scrisse un articolo molto lungo sul Sole 24 Ore qualche settimana dopo il giorno che venne negata i funerali in chiesa a Pier Giorgio Welby, dicendo che la Chiesa doveva dimostrarsi più caritatevole, più essere accogliente e aprire le porte, non chiuderle. Quindi questo dibattito sicuramente esiste anche all'interno del nostro paese. Certamente in altri paesi è un dibattito molto più aperto, molto più libero, e non solo in Germania, ma anche in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti. Insomma, negli Stati Uniti la legge sul testamento biologico è una legge federale, quindi riguarda tutti gli stati del paese dal 1991, e il dibattito se sospendere o non sospendere qualunque terapia è un dibattito, come secondo me è giusto che sia, che è confinato alle mura di un ospedale, insomma non esce al di fuori del contesto che è costituito dalla famiglia, dai medici, dagli infermieri, insomma quel contesto naturale all'interno del quale questo tipo di discussione deve avvenire. Poi credo che c'è una differenza, appunto Vito Mancuso lo saprebbe spiegare meglio di me, ma c'è una differenza molto sostanziale tra quello che è una posizione per un credente dottrinale, quindi qualcosa che è scritto nella dottrina, e qualcosa che invece è un'interpretazione che può avere anche un membro della gerarchia ecclesiastica, ma che non è dottrina, sono due cose sostanzialmente diverse. Io non posso vantare appunto una preparazione da teologo, ma in nessun libro sacro, in nessuna sacra scrittura della religione cristiana c'è scritto che bisogna difendere in qualunque circostanza e sempre la vita in quanto durata della vita. Quello che c'è scritto è che bisogna difendere la dignità della vita umana, quindi sono due concetti davvero, davvero diversi. Purtroppo poi diventano elemento di dibattito politico, e in questo molte donne e molti uomini della politica, secondo me, hanno una responsabilità precisa, una responsabilità, se vogliamo, grave, no? Perché tentano di tirare per la tonaca questo o quel vescovo all'interno della discussione, poi magari alcuni ci si fanno tirare anche più volentieri di altri, ma insomma la politica dovrebbe essere un po' capire che chi fa il parlamentare, chi ha il compito di scrivere le leggi, non deve scrivere all'interno delle leggi dei contenuti etici, deve scrivere dei contenuti giuridici all'interno dei quali poi ognuno saprà trovare con la propria coscienza, con la propria formazione, se ce l'ha, con la propria fede, il percorso etico da seguire. Guardate, questo non è stato nello studiare, io appunto fino a 3 anni fa avevo evidentemente studiato soprattutto, se non esclusivamente, altri tipi di libri, altri tipi di documenti, però insomma, siccome sono un po' pignolo, come dice mia figlia, un po' secchione, è chiaro che sono andato anche a occuparmi e a studiare le carte che hanno portato a scrivere delle leggi, in particolare ad esempio la nostra Costituzione, e sono rimasto molto colpito dal fatto che nell'articolo 32 che citavo prima della Costituzione, nella prima parte c'è scritto appunto che la salute è un diritto degli individui. Nella seconda parte di quell'articolo c'è scritto che nessuno può essere obbligato a una terapia contro la sua volontà. Beh, sapete chi è che ha scritto, che ha voluto anzi questa seconda parte? È stato un giovanissimo Aldo Moro, aveva 30 anni, era il 28 gennaio del 47, il giorno prima avevano scritto la prima parte, quella che tecnicamente viene chiamato il comma primo di quell'articolo della Costituzione, il giorno dopo lui tornò all'Assemblea Costituente, immaginate questo giovane di 30 anni, e impegnò tutta l'Assemblea per tutta la mattina per discutere su questo concetto, dicendo: guardate, va benissimo che sia un diritto di tutti, ma nessuno può essere obbligato per legge a una terapia medica. E ci fu una lunga discussione e si scrisse poi questa seconda parte. Quindi, insomma, non è una parte scritta da un pericoloso eversivo, è stata voluta e scritta da Aldo Moro proprio come riconoscimento del diritto di ciascuno di noi alla propria autodeterminazione.
Sì, io vorrei parlare un attimo della questione delle staminali embrionali, perché è un tema caldo, poi passerei a parlare della questione della sanità che interessa gran parte dei presenti. Ecco, lei nel libro manifesta tutto l'interesse per le grandi prospettive che si aprono con le potenzialità delle staminali embrionali. Parla di questi viaggi della speranza verso l'Oriente e del mistero di quello che sta succedendo a Oriente. Accenna a questa prospettiva che si è aperta con gli studi giapponesi di Yamanaka, no? Che potrebbe in un qualche modo, secondo qualcuno, evitare il ricorso a questa. Ecco. Quando questa notizia è circolata sui giornali, si sono lette frasi tipo uccidere non serve, spazzato via l'alibi di chi distrugge embrioni, è ideologico perseverare sugli embrioni, sempre questa idea, no, dei reticolati. Ecco, cosa pensa lei complessivamente delle prospettive che si aprono io all'inizio ho detto che il suo libro è impregnato di etica, ecco, ma responsabilità e non principio di precauzione, che viene spesso utilizzato strumentalmente con una forma di randello, no, che in un qualche modo minaccioso verso la scienza. Qui andiamo su questioni delicatissime, ci mettiamo le mani sulla vita stessa, non è chiaro se possiamo dare più danni di quanti benefici possiamo ricavare, però qual è secondo me lei la cornice corretta? Anche qua lei cita un passo del Presidente Obama, bellissimo, in cui con grandissima responsabilità, con grandissima cautela, però si dice noi dobbiamo fare di tutto per cercare di, anche non tanto per la scienza in sé, ma per i malati, perché noi abbiamo delle persone che appena intravedono delle speranze laddove non ce ne sono, corrono. Quindi è un tema esplosivo secondo me questo.
Sì, è un tema evidentemente esplosivo, un tema che ha condizionato anche, l'ho appena citato, la campagna elettorale di Obama, i temi della sanità, ma i temi della bioetica, rispetto alla posizione di Bush che aveva proibito la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Obama aveva promesso che avrebbe riaperto a questa possibilità di ricerca e subito dopo il suo insediamento a presidente, mi pare pochissimi giorni dopo, a presidente degli Stati Uniti, fece questo discorso molto bello in cui, pieno di dubbi anche lui, no? Dice dobbiamo valutare con rigore, dobbiamo capire, dobbiamo cercare di valutare ciò che è giusto e ciò che non è giusto, e poi conclude con questa immagine secondo me molto bella: io non vi posso promettere che troveremo la soluzione per curare tutte le malattie, ma vi posso promettere che io ce la metterò tutta per cercare di stimolare, avviare la ricerca scientifica. E è chiaro che quando si parla di questi temi, io partirei, ecco, da una riflessione. Se io oggi dovessi riniziare da capo il mio percorso dopo l'università, forse invece che dedicarmi ai trapianti di organi, che ormai sono una terapia consolidata, mi dedicherei proprio a questo. Mi affascina l'idea che con delle cellule si possano guarire delle malattie. Questo già accade per un certo numero, per adesso molto limitato, di malattie. Ma è evidente che la speranza che cellule staminali che provengano appunto dall'embrione possano addirittura guarire delle malattie per cui oggi non c'è nessuna possibilità di terapia è veramente affascinante. Insomma, pensate che qui vicino all'Università di Pavia un paio di anni fa hanno iniziato una sperimentazione dove per una terribile malattia che è la distrofia muscolare, no? Che non permette più di muovere i muscoli, non permette più di camminare, a degli animali di esperimento, in particolare dei cani, hanno semplicemente iniettato nelle arterie femorali, quelle che insomma portano il sangue alle nostre gambe, delle particolari cellule staminali, e si è ricostituito il tessuto muscolare. Questi cani che non camminavano hanno iniziato di nuovo a camminare. Cioè, pensate alle prospettive che la ricerca può offrire in questa direzione. Io credo, e questo è quello che in qualche modo cerco di trasmettere con queste pagine anche al nostro mondo della politica, io credo che credo di non conoscere la risposta giusta e di avere tanti dubbi, anzi personalmente ho paura di chi non ha mai dubbi, di chi è sempre sicuro di quale sia la strada e di conoscere la verità. Però penso che sia sbagliato almeno non interrogarsi, e ad esempio su questa importante questione, l'interrogativo secondo me, e noi sappiamo che abbiamo un certo numero di embrioni che sono attualmente conservati nel freddo, che non verranno mai utilizzati per generare dei bambini e che sono destinati a spegnersi nel freddo. Questo è evidente, no? A un certo punto la loro carica vitale si esaurirà e moriranno in questi frigoriferi. Allora l'interrogativo che io mi faccio, lo faccio davvero con molta umiltà e non pretendendo di conoscere la risposta, ma è più giusto lasciarli morire nel freddo oppure prelevare delle cellule che possono forse essere utilizzate per curare delle persone con delle malattie inguaribili? Io non credo che una persona come me possa avere la risposta, o che una persona possa avere la risposta, però che la società si interroghi su questo e si interroghi in maniera profonda, sedendosi a un tavolo come questo, ma senza che nessuno si sieda dicendo io sono il depositario della verità, perché è chiaro che se c'è il depositario della verità non c'è bisogno di avere nessuna discussione, insomma. Io credo che questo sia importante, ed è una di quelle sfide sulle quali noi dobbiamo, come accennavo prima, cercare di essere pronti, di essere preparati, perché oggi abbiamo questa, domani ne avremo altre 10, insomma, è proprio la sfida della nostra modernità, del nostro essere moderni, dell'avere una scienza, come diceva Paolo VI in quelle parole che io le ho riportate perché secondo me sono poetiche, no? Quando uno scrive una scienza instancabilmente creatrice, secondo me è più che una definizione di un teologo, di un grande, è proprio una definizione poetica, no? Questa immagine di questa scienza che non si stanca mai di creare e che continua ad andare avanti. Bene, io credo che questa sia davvero la sfida principale del nostro tempo, una sfida con cui la società si deve confrontare, sia dal punto di vista etico per decidere che cosa utilizzare e che cosa non utilizzare, sia dal punto di vista delle risorse economiche, perché è evidente che poi lì ci sono anche scelte molto importanti e sono aspetti sui quali io poi un po' mi concentro nell'ultima parte del libro, no? Perché noi viviamo in una parte del pianeta dove possiamo arrivare a spendere anche 1 milione di euro per curare una vita e magari per salvarla, e dobbiamo esserne contenti che abbiamo questa possibilità, perché certamente per quella vita salvata, per la sua famiglia, è un fatto positivo. Però poi abbiamo altre parti del pianeta dove magari non è che non abbiamo 1 milione di euro, non abbiamo 1 euro per vaccinare un bambino o per proteggerlo con una rete dalle zanzare e quindi dalla malaria, che ancora oggi uccide 500.000 di persone ogni anno in tutto il mondo. Insomma, sono scelte che noi dobbiamo fare, e dobbiamo farle essendo un paese ricco, un paese industrializzato, dobbiamo farle all'interno del nostro paese, ma anche come riflessione, secondo me, che debba essere condotta all'esterno del nostro stesso paese.
Sì, come dicevo, io farei un'ultima domanda sulla questione, diciamo, più legata alla sanità pubblica, poi aprirei un attimo il dibattito e sentirei gli altri medici presenti. Lei accenna qui all'esperienza fiorenzuolana delle Rose Selvatiche nell'ambito del discorso che fa su come dovrebbe mutare la sanità pubblica, che un tempo era, diciamo, articolata sui grandi ospedali, su numerosi posti letto, che invece oggi deve essere ripensata. Dice, anzi, accenna quando all'epoca ci fu la grande riforma che spazzò via le vecchie mutue, no? Che all'epoca c'era il discorso che il posto letto era importante che fosse occupato, perché su quello appunto arrivavano poi i soldi. Oggi si è passaggio dalla parte opposta, no? È la prestazione che viene retribuita, quindi abbiamo assistito a delle vicende allucinanti, no? Per cui di nuovo l'etica è qualcosa, secondo me, che va vista dal basso, perché è importante, diciamo, discutere in generale dell'assetto di un sistema, poi però nei fatti quello che fa la differenza è l'etica personale di chi agisce. Ecco, però ci dica come secondo lei dovrebbe appunto evolvere la sanità pubblica e appunto quali prospettive ci possono essere per un sistema come quello italiano, che è in alcune regioni sicuramente molto arretrato rispetto a quella che secondo lei è, diciamo, la prospettiva verso cui bisogna andare.
È evidente che quella della sanità è una delle sfide più importanti della nostra società. Insomma, non è un segreto che in moltissime regioni italiane il 70-80% della spesa pubblica avviene proprio nell'area della sanità. Personalmente io non ho mai fatto segreto della mia profonda convinzione che la sanità dovrebbe essere pubblica, insomma, io credo in un sistema pubblico, però non sono così ingenuo da non rendermi conto che questo, in questo momento storico, nel nostro paese è assolutamente impossibile. Cioè, noi viviamo in un paese dove in molte regioni quasi il 50% della sanità viene erogato attraverso strutture che sono private e hanno una convenzione con la regione, e quindi ricevono attraverso quello che viene chiamato l'accreditamento i soldi per funzionare dalla regione, ma di fatto sono strutture private. È evidente che questo non è possibile cambiarlo in questo momento, perché sarebbe davvero troppo complesso. Basta pensare che, non so, in regione come il Lazio quasi il 50% delle strutture sanitarie sono strutture sanitarie private accreditate, quindi insomma è evidente che la percentuale è talmente alta che è impossibile modificarlo. Però credo che dovremmo andare verso due direzioni che possono rendere tutto un po' più semplice. La prima è la questione tanto dibattuta, che io sostengo da ormai 3 anni, e devo dire che nessuno poi nel concetto la contrasta, ma poi nella pratica gli ostacoli sono tanti: quelli di avere una agenzia super partes di valutazione, di verifica dei risultati della qualità delle nostre cure. Ci sono alcune regioni, in particolare la Toscana, che lo stanno facendo, e effettivamente è molto molto importante, perché allora se uno ha una struttura privata e una struttura pubblica, le sottopone entrambe a una verifica rigorosa dei risultati, dei costi, della qualità delle cure, a quel punto potrà prendere delle decisioni e decidere anche di investire in una sanità a proprietà privata se quella sanità ti garantisce dei risultati e una qualità delle cure che sia assolutamente in linea con gli standard che tu desideri per quella tua epoca. Ma nello stesso tempo deve anche garantire che quando tu inizi un'attività ci siano i requisiti di preparazione professionale e di tecnologia tali da garantire la sicurezza dei pazienti. Faccio un esempio o due, insomma, che vi possono dare l'idea pratica di che cosa intendo dire. Forse alcuni di voi ricorderanno quando ci sono state quelle 8 morti a Castellaneta in Puglia, perché vennero distribuiti invece che l'ossigeno dal tubo un altro gas. Ecco, se noi avessimo nel nostro paese una struttura super partes, come esiste in tanti altri paesi del mondo occidentale, che prima dell'inizio di un'attività va e verifica che la tecnologia sia tutta a posto, si sarebbero resi conto che da quei tubi non usciva appunto ossigeno, ma usciva un altro gas prima di collegarci un essere umano, e quindi quell'errore non si sarebbe provocato. Un'altra questione che questo tipo di agenzia dovrebbe fare è di vedere se le persone hanno il curriculum adatto per poter fare il lavoro che vengono chiamate a fare. Guardate che a me mi sono venuti i brividi quando, da Presidente della Commissione Sanità, due anni fa, ho visto il rapporto dei NAS su quella ragazza Eva Ruscio che morì a Vibo Valentia per una tonsillite, per un ascesso a una tonsilla, e che venne sottoposto a un intervento perché l'ascesso le comprimeva la trachea, quindi non riusciva più a respirare. Un intervento d'urgenza e abbastanza di routine, comunque un intervento salvavita che dovrebbe essere possibile in ogni ospedale, cioè fare un forellino nella trachea per far riprendere e portare l'aria nei polmoni e quindi respirare. Bene, quella ragazza con quell'intervento è morta. Negli atti che poi i carabinieri, nell'inchiesta che è stata avviata, ancora non si è ancora chiusa, nessuno dei tre otorinolaringoiatri che gestiva le guardie all'interno di quell'ospedale, quindi aveva la responsabilità della salute della gente, delle persone, aveva mai eseguito nella sua vita una tracheostomia. La prima tracheostomia l'ha eseguita su quella ragazza. È chiaro che se ci fosse quel tipo di agenzia che immagino io, che ho visto in tanti altri paesi del mondo, sarebbe stato semplice controllare, ma che cosa hanno fatto nella loro vita? Non hanno fatto mai questo intervento. Questo è un intervento salvavita, è un intervento d'urgenza, non è un intervento sofisticato che si può inviare in un altro centro o aspettare 2 o 3 giorni o 2 o 3 settimane. L'intervento va fatto con immediatezza, quindi ci vuole uno che lo sappia fare, gli altri saranno lì e impareranno, e finché saranno in grado di farlo loro stessi. Insomma, questo è assolutamente necessario nel nostro paese. E dico un'ultima cosa e poi invece vengo alla questione della medicina di gruppo. Io in questo percorso che ho fatto per le primarie, devo dire che per me è stata un'esperienza straordinaria, perché ho visto delle cose bellissime nel nostro paese e ho visto anche delle cose difficilissime. Per esempio, se vi capiterà mai di atterrare a Vibo Valentia, che è appunto la città dove è accaduto questo fatto gravissimo, c'è un grandissimo cartello, sapete questi 6x9, questi cartelli pubblicitari nel terminal, proprio appena usciti dal terminal dell'aeroporto. Io sono rimasto davvero sbigottito quando quest'estate, in questa campagna elettorale, sono atterrato lì, dove c'è scritto voli sanitari privati per pazienti. Insomma, è chiaro che se c'è questo cartello, che non c'è a Linate, non c'è a Genova, non c'è a Bologna, non c'è a Firenze, quel cartello significa due cose. Significa, primo, che è un fatto noto che non ci sono gli standard minimi per la sanità in quella regione, e due, che se uno si trova in una rianimazione con la sua vita a rischio, se ha i soldi per pagarsi un aereo ambulanza può forse farsi portare da un'altra parte, se non c'è i soldi evidentemente la situazione è molto grigia, insomma, diciamo così. È chiaro che questo è un problema importante, un problema di cui ci dobbiamo far carico tutti, perché non è un problema che riguarda solo i cittadini del sud. E ve lo voglio dire con un esempio tecnico, ma che è molto importante, che riguarda questa regione. In questa regione c'è uno dei centri trapianti di fegato migliori del paese, sta a Bologna, a Sant'Orsola. Bene, le persone che hanno che hanno una situazione che rende il trapianto difficile, normalmente in una lista d'attesa sono il 4-5%, cioè che hanno una situazione che rende molto rischioso il trapianto, perché hanno dei problemi con le loro arterie o con le loro vene. Nella lista di attesa di Bologna ce ne sono quasi il 30%. Perché? Perché ci sono tutte le persone che non si sentono tranquille di recarsi nei centri del sud, e che quindi vengono e si mettono in lista a Bologna. Che cosa succede? Che in una regione come questa, che ha uno dei più alti indici di donazione d'organi di tutto il paese, diminuiscono il numero di organi disponibili per coloro che sono di questa regione, perché devono essere dati a coloro che vengono da... Cioè, capite che alla fine, se la sanità non funziona a Cosenza, il prezzo lo pagano anche gli abitanti di Bologna, insomma, e quindi è un, non possiamo considerare anche in un'epoca di federalismo la sanità come un fatto esclusivamente regionale, a meno che non mettiamo, cosa che alcuni stanno pensando, no? Ad esempio di non far più iscrivere in lista d'attesa per un trapianto a Bologna nessuno che non sia residente in Emilia Romagna, ma questo di fatto poi cosa significa? Andare a ledere il principio della Costituzione, perché se smettiamo il filo spinato, no? Per l'immaginario intorno a una regione perché non vogliamo che vengano quelli dell'altra, insomma è un problema enorme, quindi questo è un problema di cui ci dobbiamo far carico pensandolo come un problema di carattere nazionale, non può essere un problema di carattere regionale. Il secondo è l'aspetto che è difficilissimo, voi qui a Fiorenzuola avete fatto davvero qualcosa di straordinario, secondo me, io l'ho scritto perché ne sono rimasto colpito, ma anche perché spero con questo libro e poi con il dibattito di poter dimostrare che è davvero possibile costruire dei, così come l'avete chiamato voi, un centro di medicina di gruppo come le Rose Selvatiche, ma in tantissime, dappertutto nel nostro paese. Perché se noi oggi non rivalutiamo quello che la vecchia figura, chiamiamola così, del medico di famiglia, del medico di base, della persona che è il primo punto di riferimento di ciascuno di noi nella nostra vita, noi davvero non riusciremo ad affrontare il grande problema, il grande costo della sanità moderna, perché la sanità, se voi ci pensate, è una delle pochissime discipline dove il progresso scientifico, invece di far diminuire i costi, li fa aumentare, no? Io penso sempre come chirurgo e quindi evidentemente mi viene in mente, non so, l'intervento di calcolosi della colicisi, una cosa molto banale, molto comune come intervento. Quando io ho iniziato a fare il chirurgo si faceva con quattro ferri, no? Di fatto si apriva la pancia, appunto come dicevamo prima, si toglieva questa colicisi, e il materiale che si usava per fare quell'intervento, alla fine quanto poteva costare? Tra il materiale che si lasciava i punti, il materiale che si risterilizzava, ma forse, se proprio vogliamo essere esagerati, 100 euro. Ecco, oggi per fare la colicistectomia, cioè togliere la colicisi con quei buchini, con quella tecnica che si chiama laparoscopia, serve un materiale che si usa una volta sola che costa circa 1200 euro. Certamente è molto meglio, no? Perché anche io mi sono dovuto operare nel 1994 di colicisti e effettivamente sono entrato in ospedale alle 6 del mattino, nel mio ospedale negli Stati Uniti, alle 2 del pomeriggio, un po' dolorante, ma stavo a casa mia, insomma, molto diverso da avere un bel taglio in pancia e stare 7 giorni in ospedale. Però costa molto, molto di più, e allora è chiaro che noi dobbiamo avere una rete di medici che si fanno carico davvero dei problemi più comuni, ma anche più importanti, perché poi rappresentano la gran parte dei problemi delle persone, senza che queste persone necessariamente debbano andare in un ospedale e gravare quindi sui costi di un'assistenza ospedaliera che è molto alta. Faccio un ultimo esempio e poi mi taccio. Pensate, noi spendiamo circa 108 miliardi di euro l'anno, una cifra quindi enorme, per la sanità pubblica. Probabilmente, da vari studi che facciamo in tante fondazioni o in tante altre strutture, almeno il 15% sono sprechi, quindi abbiamo uno spreco di 15 miliardi circa di euro l'anno, che significa 4 volte la nostra finanziaria attuale. Cioè sono somme enormi e che noi dobbiamo assolutamente cercare di evitare. Pensate a uno degli elementi più comuni, no? Quanti di voi avranno sentito dire che una persona viene ricoverata in ospedale, magari in Emilia Romagna capita di meno che in altre regioni, ma vi assicuro che capita tanto in tante regioni, e per un intervento programmato come un intervento di ernia inguinale entra in ospedale e poi rimane ad aspettare un giorno e mezzo o a volte anche 2 giorni prima dell'intervento, invece di entrare il giorno stesso dell'intervento. Beh, se sta 2 giorni, costa circa 2.000 euro, 2.000 euro che non servono né a colui che sicuramente avrebbe atteso molto più volentieri a casa sua, no? Che in un ospedale, in una stanza a tre letti con un bagno, insomma, da dividere con gli altri, ma certamente non serve neanche allo Stato, perché sono soldi davvero, davvero buttati. Insomma, abbiamo bisogno di ripensare al modo in cui affrontiamo la sanità nel nostro paese e come investiamo i nostri soldi. È una sfida straordinaria, ma è una sfida importantissima per la nostra epoca e per il nostro tempo.
Se vuole dire qualcosa lei, poi casomai ascoltiamo qualche domanda.
Io ringrazio molto il senatore per tutto quello che ha detto fino adesso. Ho un po' di invidia di quello che dice sul libro, specialmente in una parte, un po' così, quando parla del momento che ha avuto a Gerusalemme quando è andato per il cardinale Martini al Santo Sepolcro. Ho vissuto quell'esperienza con degli amici della comunità Cataccara e mi è piaciuto moltissimo, immagino quanto sia stato splendido vivere con il cardinale Martino, che è una delle persone che stimo di più al mondo e nella Chiesa. E volevo presentare proprio l'altra faccia della medaglia. Adesso si è parlato molto di ospedali, molto anche di temi grossi e importanti e così. Forse noi come medici di famiglia, ma non parlo solo dei medici di famiglia, parlo proprio delle cure primarie e di tutta quella microcosma grande, poi come importanza e come numeri, che sta intorno a pazienti che non vanno in ospedale, sono quelli che vengono assistiti esternamente, quelli che vengono assistiti a casa, ma anche nelle residenze, tipo quella di noi nel nostro centro, che è una RSA, e che richiedono un numero notevolissimo di cure, soprattutto un sacco di umanità e di capacità di relazione con la persona. Così noi continuiamo a sentirci dire, ma si è spostato l'asse verso il territorio, ci sono un sacco di investimenti sul territorio. In realtà, forse qualche dubbio su questa cosa qua ci viene, quando poi andiamo a vedere numero per numero e si scopre che una gran parte di questo investimento è soltanto l'ospedale che si è spostato in una parte un po' più lontana dalla sede fisica dell'ospedale, ma è sempre ospedale. Forse noi ci aspetteremo proprio questo, una rivoluzione che cominciasse a far lavorare delle sinergie. Devo dire che noi siamo molto fortunati, perché a Fiumicciola forse neanche i cittadini si rendono conto di quanti servizi abbiano a loro disposizione proprio sul territorio, perché comunque, e devo dire anche comunque dalle altre parti della nostra provincia, perché la nostra esperienza, come dice il gruppo, è comune anche alle altre medicine di gruppo, e abbiamo un bel numero di passi in giro per il territorio, è quella di dare il servizio direttamente ai pazienti, con il vantaggio di conoscerli meglio, di avere uno scambio diretto con gli specialisti, per cui il confronto riesce a superare dei problemi che magari quando vai in ospedale hai lo stesso. Stiamo cercando di fare qualcosa anche con quello, perché adesso abbiamo la possibilità di mandare il patient summary direttamente in ospedale, però comunque diventa molto più facile dare delle risposte così, e attualmente forse ci sentiamo anche di dire che se l'ospedale fosse veramente un ospedale diagnostico che cura a quella parte acuta molto super specialistica che riesce a stabilizzare e poi ci rende, tra virgolette, pazienti sul territorio con delle indicazioni, ma fondamentalmente con una diagnosi che noi non abbiamo la possibilità di fare, perché ovviamente non abbiamo la possibilità di inserire nelle nostre piccole strutture la TAC, la risonanza, tutti gli altri strumenti così. È una soluzione che fa risparmiare un sacco e rende molto qualitativamente. Quindi direi che una spinta verso questa cosa potrebbe essere. L'altra parte è il grande mondo della non autosufficienza che noi ci troviamo ad affrontare tutti i giorni, specialmente nella fondazione dove noi lavoriamo anche come medici all'interno della struttura, e che comunque è il vero problema grosso del futuro, perché comunque la non autosufficienza, oltre a non dare proprio in famiglie intere, ha un problema di costi veramente notevoli. E noi qua forse qualche cosina potremmo anche raccontarla, nel senso che la collaborazione con una fondazione che è un onus e che ha una sensibilità incredibile proprio verso le persone e verso i problemi familiari e così, credo che sia una grossa soluzione e che probabilmente meriti di essere realizzata e anche percorsa in altre situazioni che comunque esistono, comunque noi sul nostro territorio vediamo tante di queste situazioni. Finisco anche con il tema della prevenzione, che io credo che a questo punto sia esageratamente importante, anche perché qualche dimostrazione di cattivo uso delle informazioni ci vediamo davanti con la cosa di voi, che a noi sta facendo disperare, ci sta mettendo in crisi in un modo incredibile, mentre invece potrebbe essere sfruttata per cambiare gli stili di vita, per fare in modo che le persone diventino più coscienti dei rischi che corrono quando fanno determinate cose. Scelte, anche controcorrente, anche di sfida o così, però dopo portiamo veramente molto cari come comunità e anche come individuo.
Pone evidentemente tre questioni che secondo me sono centrali. Io devo dire che insomma, non è una critica alla medicina in generale, ma effettivamente lo spirito che c'è qua a Fiorenzuola, insomma, io spero, non voglio assolutamente esserne critico, ma lo spirito che c'è dei medici che sono entrati qua a Fiorenzuola non è che lo si incontra in tutti, tra tutti i medici di medicina generale del nostro paese. Insomma, anche questo è un modo di rapportarsi, e anche nelle sue parole lo si riconosce, che è diverso. Insomma, io evidentemente anche nel mio ruolo istituzionale mi sono così dovuto occupare della questione dell'influenza e della vaccinazione. In molte aree del paese i medici di medicina generale non si sono preoccupati, come lei sta dicendo, del rapporto con l'ospedale, del modo di avere una transizione che sia il più dolce, il più completa possibile tra diciamo, l'assistenza nel territorio, l'assistenza nell'ospedale e poi il ritorno al territorio, ma che non si sono preoccupati. Insomma, lei lo saprà benissimo, dice sì, ma se dobbiamo fare anche il vaccino, quanti soldi ci danno per fare l'iniezione del vaccino? No, questa è una delle domande che le associazioni di categoria si sono poste. Allora, io assolutamente ho un grande rispetto per il lavoro e quindi anche per la retribuzione che una persona che lavora deve avere, però spesso invece di affrontare i problemi così come molto saggiamente li ha affrontati lei, e vengono affrontati sempre con un rapporto di negoziazione economica. Io penso che la negoziazione sia sbagliata, nel senso che se tutti insieme lavoriamo nella direzione di utilizzare meglio le risorse che abbiamo, poi chiaramente possono essere date più risorse a coloro che permettono di fare anche dei risparmi economici a livello delle terapie che normalmente vengono svolte all'interno di un ospedale. E io penso che si potrebbe davvero fare molto di più dando a chi si occupa di medicina sul territorio più risorse, più strumenti, più mezzi e più anche voce in capitolo nel poter appunto insieme a coloro che lavorano all'interno di un ospedale decidere qual è il percorso migliore per seguire quel particolare paziente. Penso che questo è l'unica strada che noi abbiamo per poter con successo affrontare la sfida dei costi della sanità. L'ospedale deve diventare un luogo, così come ha detto lei, ad altissima tecnologia, con pochi letti, dove le persone vengono ricoverate soltanto quando c'è davvero la necessità di stare all'interno di una struttura ospedaliera. Ma chi poi fa medicina del territorio deve avere anche quelle risorse, che significa anche risorse economiche, quindi la possibilità di avere delle infermiere, di avere delle persone che possono seguire anche a domicilio i propri pazienti. E questo ne guadagneremo tutti, ne guadagneranno i conti dello Stato, ne guadagneranno le persone, e ci sarà anche più soddisfazione, secondo me, per chi fa il medico di base, che vede il suo ruolo più gratificato anche proprio così come medico. Poi c'è la questione dell'autosufficienza, questa è la non autosufficienza, è un'altra delle grandi sfide della nostra epoca, una sfida che purtroppo in questo momento viene considerata come marginale da questa maggioranza di destra. Io l'altro giorno ho provato, non è la prima volta che in questo anno ci intento di far approvare un articolo di legge che preveda che nell'ambito di un nucleo familiare c'è soltanto una persona che è portatore di reddito, possa essere facilitato il suo ingresso alla pensione, anche se non ha un'età da pensione, perché vuole rimanere a casa e assistere quella persona non autosufficiente. Anche qua è un calcolo molto semplice, non è solo una questione di carattere umanitario, è una questione di carattere anche economico, perché poi se invece quella persona, quel figlio, quella figlia non autosufficiente viene messo in un istituto, costa alla società, umanamente è un disastro, e costa alla società molto di più che mettere in pensione quell'unica persona che portava il reddito e che può invece aiutare ad assistere a casa. Ed è questo, poi dicono, no, che loro sono attenti alla vita. Insomma, essere attenti alla vita non è solo essere attenti all'inizio e alla fine della vita, anche a quella che sta in mezzo, io credo, no? anche quello penso che conti abbastanza. E poi c'è la questione, lì avete visto, sentito, letto le mie posizioni sulla prevenzione, insomma, al di là del topogigio, no? Che ora sarà anche simpatico, e certamente a quelli della mia generazione sta evidentemente simpatico, però insomma è chiaro che qui c'è stata una mancanza di responsabilità da parte di chi quella responsabilità deve assumersela, perché è troppo facile dire prendono decisioni i medici o prendono decisioni le regioni o le decisioni in tutti gli altri paesi del mondo occidentale. Le decisioni sono state prese, giuste o sbagliate, sono state prese dai governi, perché si sono assunti una responsabilità, perché qua insomma non si può dare al medico di famiglia la responsabilità di decidere chi deve vaccinare, di dare i consigli, di stabilire una strategia. Tutto quel lavoro deve essere fatto da chi ne ha effettivamente la responsabilità a livello nazionale. E anche perché poi è evidente che ci sono delle aree del paese dove l'organizzazione è inferiore, e in quelle aree del paese chi ha una responsabilità di governo centrale deve provvedere in modo tale che non può accadere che in alcune regioni ci sia con una popolazione di poco inferiore a quella di altre ci sia il quadruplo delle mortalità. È chiaro che qualcosa non funziona, oppure c'è stata una corsa all'acquisto di quelle macchine complicatissime che servono per ossigenare il sangue. Insomma, è evidente che ne serviranno per fortuna pochissime, ma non è che il fatto che c'è l'influenza significa che ogni ospedale se ne deve comprare una, perché costa circa 50-60 mila euro. Dovrebbe esserci un'organizzazione centrale che dice: nel caso che hai un paziente che ne ha bisogno, lo trasferisci in quel posto per quei giorni che serve quella terapia. terapia, non che ogni ospedale se ne compra uno facendo lievitare i costi e poi tra l'altro non avendo il personale che è adeguato per utilizzare quelle tecnologie così sofisticate e così complesse. Insomma, io credo che davvero lo dico senza piaggeria, non perché sono qua, ma se no non l'avrei scritto nel libro, insomma io credo che la strada che voi avete intrapreso qui a Fiorenzuola sia la strada giusta, è una strada che vada seguita come esempio da molte altre aree del paese dove invece purtroppo questa strada non è stata intrapresa, ma lo dico davvero con molto rispetto e con molta serietà, qui è stato possibile anche perché c'erano dei medici speciali, ecco, diciamo chiaramente.
Allora, se c'è qualche domanda, il professore risponde volentieri. Prego, arriva al microfono, un attimo. Tenta il microfono vicino, se no non ci siamo.
No, sono coinvolto, quindi non è che vedo un familiare che informa da 5 anni. Allora, la prima domanda è, le mani dei familiari, su cui lei punta molto, dicendo che devono essere loro a decidere eventualmente, sono veramente salvifiche? Io dubito molto, perché i sentimenti dei familiari guardano nel tempo. Lei ha portato un esempio chiarissimo del trattato americano, dove i familiari in un primo tempo erano solleciti, poi invece hanno fatto il pollice verso. Questa è la prima domanda, perché i familiari hanno altri interessi, hanno altre motivazioni, per cui in un certo momento possono anche disinteressarsi. Per cui non deve essere il familiare a decidere, assolutamente. La seconda domanda, secondo l'investimento che voglio fare, è questo. Esiste nel sentire comune il fatto che si dice meglio che 100 colpevoli siano fuori dal carcere piuttosto che un innocente sia dentro del carcere. Lo stesso discorso io lo faccio valere per le persone che sono in modo legislativo. Allora, se noi facciamo riferimento al caso del Belga, che è stato recentemente riportato alla cronaca, dopo 23 anni è stato riportato al mondo, praticamente, riesce a relazionare, però era stata una voce persa prima. Allora, io dico, se una sola goccia riusciamo a salvarla, non si deve assolutamente lasciar perdere le altre 1000 gocce. Grazie.
Risponde subito?
Sì, ma risponde.
Sono domande molto, molto importanti che deve spegnere forse il microfono, se no...
Spegni.
Dunque, dicevo, sono domande molto, molto importanti che mi permettono di allargare un po' la riflessione. Innanzitutto, chi deve decidere? Io, quando scrissi il primo disegno di legge su questa materia, era il giugno del 2006, ero appena tornato dagli Stati Uniti ed ero appena stato nominato Presidente della Commissione Sanità, e mi resi conto che nel nostro Paese esisteva una situazione che per me era abbastanza sorprendente, perché ero abituato da tanti anni a lavorare in un paese che aveva una legge su questi argomenti, e cioè la situazione è quella che, questo perché bisogna che noi partiamo da dei punti fermi, la situazione oggi, in questo momento, novembre 2009, nel nostro paese è tale per cui se c'è una persona, lasciamo stare la situazione di una persona in stato vegetativo assistita dai familiari, che è molto importante, ma sono circa 2000 le persone in questa situazione nel nostro paese, quindi un numero importante, perché ogni vita è importante, ma che è numericamente limitato. Invece nelle nostre rianimazioni ogni anno noi abbiamo circa 400 rianimazioni nel nostro paese, entrano migliaia e migliaia di persone e purtroppo molte di queste persone si spengono, perché evidentemente se vanno in rianimazione vuol dire che sono molto, molto gravi. Cosa accade in una rianimazione? Noi lo abbiamo, e questo è documentato dai nostri rianimatori che hanno raccolto tutti i dati delle persone che sono spente in una rianimazione in circa 100 rianimazioni italiane nell'anno 2005. Nel 62% dei casi, nel 62% delle situazioni, il rianimatore, quando si rende conto che c'è poco che si possa fare, che non c'è quasi più nulla che si possa fare, decide di praticare quello che chiamano la desistenza terapeutica, cioè sospendono di fatto le terapie e lasciano che quella persona si spenga. Ma chi lo decide? Lo decide in scienza e coscienza un medico, ma non può condividere questa decisione con i familiari, perché se lo fa e se lo scrive in cartella, per la legge italiana, nel momento in cui, lo dico brutalmente, stacca la spina, è accusabile di omicidio volontario, quindi un reato evidentemente gravissimo. Allora che cosa fa? Lo fa, ma lo fa senza dirlo a nessuno. Ecco, io credo che personalmente vorrei, poi non so, ognuno di noi ha la sua visione, personalmente vorrei essere in qualche modo coinvolto, ho la mia famiglia coinvolta in quella che è la decisione, se permette, più importante della mia vita, se continuare o non continuare delle terapie. Il fatto, chi deve decidere? Perché ho fatto riferimento al primo disegno di legge, che poi in questa legislatura ho cambiato? Perché nel primo disegno di legge io avevo scritto, proprio perché facevo una considerazione secondo me non molto lontana da quella da cui parte lei, che il testamento biologico nel nostro paese dovesse essere obbligatorio, cioè ognuno dovesse scrivere quello che vuole per sé. Perché avevo fatto questa riflessione, avevo scritto quell'articolo che venne molto 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 criticato anche all'interno del centro-sinistra, anche all'interno del Partito Democratico, perché nella mia esperienza mi ero reso conto che tante volte un familiare rispetto a una situazione di fine vita mi ha detto almeno ne avessimo parlato una volta, almeno gli avessi chiesto che cosa voleva. Insomma, ho pensato che forse chiedere a un adulto almeno una volta di fare una riflessione, magari con il proprio medico, su fino a che punto si debbano spingere le terapie e in qualche modo, lo capisco che è una parola forte, obbligarlo a scrivere ciò che vuole per se stesso, sarebbe stato forse meglio che affidarsi invece a una volontà presunta, no? Perché poi è questo quello che fa la famiglia, immagina sulla base dello stile di vita, di quello che ha detto, che cosa avrebbe voluto in quella circostanza. Però ecco, io penso che nel nostro paese non sia possibile, penso che sicuramente chi pensa come me che ognuno dovrebbe esprimere la propria volontà è una piccolissima minoranza. E allora che cosa bisogna fare? Io credo che l'unica cosa da fare è di affidarsi alla famiglia, a coloro che ti amano, a coloro che io personalmente mi affiderei molto più volentieri all'amore di mia figlia che alla visione di un senatore della maggioranza, insomma, se dovessi proprio no, io la vedo così, e credo però che sia difficile uscire da questo tipo di perché o si rende obbligatorio, ma le assicuro che questo è davvero poco condiviso. Noi anche all'interno del Partito Democratico saremmo veramente una minoranza a dire che l'espressione di volontà deve essere obbligatoria per tutti, oppure lo si affida a una legge dello Stato, ma anche quello, secondo me, ne parlavamo prima, lo Stato è un estraneo rispetto alla nostra vita personale. Insomma, è un dilemma molto importante, ma è un dilemma importante. Pensi che in Francia la legge che è stata scritta pochi anni fa prevede che non sia la famiglia a decidere, che non sia un familiare, perché ma lì anche per motivi, cioè la discussione si è svolta in termini in Parlamento, in Francia in termini molto pratici, no? Ci sono stati alcuni che sono alzati e hanno detto, beh, però insomma, se lo zio, il nonno hanno un appartamento a Parigi e il nipote deve studiare a Parigi e quello sta lì in coma da chissà quanto tempo, dice, vabbè, allora insomma lasciamolo andare e così, no? Ora io sinceramente capisco che questi elementi possono far parte in alcune situazioni, però nella maggior parte dei casi credo che non fa parte della nostra cultura, anzi c'è la tendenza a non lasciare andare una persona rispetto che la tendenza a lasciarla andare, però è evidente che nel momento in cui uno scrive una legge deve tenere conto anche di questi aspetti. Quello che poi lei invece ha citato, mi fa piacere che lei lo abbia detto, quello è un errore della medicina, cioè quella situazione dove una persona dice che era in grado di sentire, di ascoltare, non poteva comunicare all'esterno, è una sindrome che si chiama locked in, chiuso dentro, che in alcuni casi probabilmente può accadere che non viene diagnosticata. C'è una storia bellissima scritta da una persona che aveva questa sindrome, che riusciva soltanto a muovere una palpebra, e si chiama Lo Scafandro, il libro e poi anche il film che hanno fatto si chiama Lo Scafandro e la Farfalla, ed è una storia molto bella di questo di quest'uomo che in pieno benessere era l'editore di una rivista di moda francese, si viene colpito da un'emorragia all'interno del suo cervello e all'inizio tutti pensano che sia appunto in una condizione da non poter più risvegliarsi, invece lui sente, ascolta tutto finché poi se ne accorgono e lui riesce attraverso l'aiuto di una persona che gli vuole bene a scrivere addirittura un libro, no? Perché questa persona gli fa le domande, lui apre o chiude la palpebra e riesce a raccontare la sua storia, no? Dice che vive in questo scafandro, ma poi lo scafandro diventa una farfalla nel momento in cui lui può col pensiero andare in territori lontani, sognare, pensare, scrivere. Quello è un errore della medicina, cioè non rendersi conto che quella persona è perfettamente in grado di ragionare, di capire e attraverso meccanismi piuttosto complessi anche di comunicare. È diverso dallo stato vegetativo persistente, dove invece non c'è davvero nessuna ragionevole speranza di recupero dell'integrità intellettiva. Però io le voglio lanciare una sfida ancora più in là, no? Io so quello che la medicina può fare oggi, ma non so quello che la medicina può fare domani. Ecco, e allora lei potrebbe, e secondo me avrebbe assolutamente ragione, affermare che magari anche per lo stato vegetativo persistente tra 15 anni, tra 10 anni, tra 8 anni si trova una terapia che così come con uno schioccare delle dita ti può riportare a una condizione di relazione con il mondo esterno. Ma qui la domanda vera, ed è per questo che non è una domanda per i medici o per i politici, ma è una domanda per la persona. Quella persona ci vuole rimanere 14 o 15 anni con il corpo manipolato da mani estranee, nutrito artificialmente, idratato artificialmente, girato, spogliato, lavato, o non ci vuole? Io posso rispondere per me stesso. Io personalmente non lo vorrei, neanche se so che dopo 15 anni potranno risvegliarmi e farmi ritornare alla mia vita di relazione. Io preferirei spegnermi come si spegnevano i miei antenati quando non erano più in grado o di respirare o di nutrirsi o di idratarsi, insomma preferirei spegnermi tra i miei affetti se posso magari a casa mia, ecco. Però questa è una scelta della persona. E io credo che qualunque sarà il livello di tecnologia di cui noi disporremo, quella deve rimanere una scelta della persona. Io ne sono davvero profondamente convinto.
Tra l'altro, Marino, quando inizia a parlare del tema della fine della vita, ricorda, è l'unica parte un po' divertente del libro, ricorda la tapofobia, cioè la paura che c'era nell'Ottocento e nel Novecento di essere seppelliti vivi, perché all'epoca non era così facile individuare la morte certa. Quindi questo problema qua che si pone oggi su questi stati vegetativi, la paura che noi abbiamo anche inconsapevolmente di poter appunto lasciare andare una persona che invece potrebbe riprendersi, per certi versi rimanda a questo tipo di paura. E le tecniche, che dico fa ridere perché le tecniche che utilizzavano per verificare se uno era davvero morto, ce n'era una che mi ha colpito molto, che consisteva nel tirare ritmicamente la lingua per 3 ore, no, per vedere, quindi...
No, ma è anche divertente il fatto, cioè, che per scrivere questo libro evidentemente sono andato a cercare tanti documenti anche del passato, e c'è questo in queste pagine dove racconto queste tecniche per l'accertamento della morte, no? Perché fino ad oggi noi abbiamo paura magari di rimanere lì in una condizione appunto di stato vegetativo per un numero indefinito di anni, ma fino a un secolo fa la paura principale era quella di essere seppelliti vivi, no? Tutti ricorderete dalla letteratura o dai film il fatto che veniva messo lo specchietto davanti alla bocca, se si affannava non ti seppellivano, perché vuol dire che sei ancora vivo, e c'erano però tutta una serie di tecniche messe appunto da grandi studiosi che hanno studiato ad esempio l'anatomia del corpo umano, come Winslow, che ha studiato tanti aspetti che vengono utilizzati ancora oggi dai chirurghi, e aveva messo appunto un protocollo dove al di là del tirare la lingua per 3 ore, ma si infilavano degli insetti molesti nelle orecchie, oppure si versava della cera bollente sulla fronte, oppure si tagliavano con le lamette le piante dei piedi per essere sicuri che quello fosse morto veramente. E poi nel 1896 un impresario di pompe funebri americano pubblicò una statistica in cui affermò che almeno il 2% delle sepolture erano avvenute in condizioni di morte apparente, cioè il 2% delle persone erano state sepolte vive. Era anche vero che era il 1896, le statistiche erano fatte probabilmente in altri modi, e poi questo signore aveva sicuramente un grande conflitto di interesse, perché aveva inventato una bara dove praticamente si legava al polso destro della persona sepolta una cordicella, per cui poteva, se si risvegliava, aprire uno sportello e uscire dalla... e ovviamente costava molto di più delle altre bare. Però insomma, questo per dire come nel corso della storia dell'umanità le paure siano state evidentemente di tipo diverso.
Sono 10 righe del libro, però anche queste... Se c'è qualche altra domanda, prego.
Ma io più che altro vorrei veicolare un messaggio, no? Quindi parlare di un tema etico, magari non di estrema qualità, essendo io uno ostetrico, sono molto interessato sull'RUE, sulla legge 40, eccetera, ma non vorrei dimenticare il controllo del dolore del parto. L'azione del ministro turco aveva esercitato un grosso stimolo nel nostro ambiente, e erano partite molte esperienze. Poi è andato un po' scemando l'interesse su questo argomento, perché i problemi sono tanti. Oltretutto ci sono anche delle perplessità sul fatto a chi offrire, quando e se sia ipotizzabile, addirittura secondo me non sarebbe consigliabile un'offerta a tappeto, perché si perderebbe forse qualche altra possibilità di esperienziale che non va sottovalutata. Tuttavia l'azione del ministro turco è stata utile. Adesso, visto che si è un pochino assopito l'interesse su questo, vorrei rinverdirlo con una proposta pragmatica molto, molto banale. Uno dei problemi che non spinge le strutture a interessarsi di questo è il fatto che non sia non sia riconosciuto in un dialetto specifico questo tipo di assistenza. Probabilmente, cioè il riconoscerlo come attività, diciamo, in più, no? Potrebbe stimolare più interesse su questo argomento, perché in me, insomma, il riconoscimento di un DRG potrebbe stimolare la gente a farlo, anche per interessi veramente enormi. Sempre nel campo ostetrico, quindi per cuore, il riconoscimento dell'assistenza al parto con un DRG superiore a quello del taglio cesareo, o perlomeno uguale, potrebbe favorire automaticamente una diminuzione del prolevamento. Se poi vorrà dire qualcosa sull'R1, dove andremo a finire, sono direttamente interessato a questo. Grazie.
Beh, è chiaro che ci sono responsabilità della politica, ma anche in alcuni casi responsabilità dei medici, bisogna dirlo con sincerità. Insomma, noi abbiamo in due città che sono Reggio Calabria e Napoli, le due capitali mondiali per il numero di cesarei, cioè il numero di cesarei secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per statisticamente dovrebbe essere circa il 16% dei parti. A Reggio Calabria e a Napoli il numero di cesarei sono circa il 70%, insomma, 70%, cioè 7 donne su 10 partoriscono con un cesareo. Poi, se andiamo a vedere, ve lo dico perché è uno dei lavori che sto facendo come commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, quando avvengono questi cesari, ci accorgiamo che avvengono in queste due città di mattine, di giorni feriali, e allora, insomma, uno può iniziare a pensare che forse non è proprio così naturale che no, perché se avvenissero di sabato notte, dice, beh, insomma, però se avvengono di mercoledì mattina forse qualche sospetto viene. Detto questo, perché insomma va detto anche che c'è anche una responsabilità a volte che riguarda i professionisti, però è evidente che c'è anche una grave responsabilità della politica sul fatto che bisogna che ci siano degli incentivi. Anche la questione del parto indolore, che è stata sollevata nella passata legislatura, che adesso insomma è rimasta lettera morta, perché non riconoscendo appunto una adeguata retribuzione a chi deve fare l'epidurale, cioè questo trattamento per evitare il dolore nel momento del parto, è evidente che ci sono regioni dove questo avviene più o meno routinariamente, regioni dove non avviene per niente, e aree magari all'interno delle stesse regioni dove chi può pagarsi l'anestesista che viene da casa avrà il parto indolore, chi non se lo può pagare no, e questo evidentemente non è giusto. Su questa cosa effettivamente questo governo è molto colpevole, perché questo era stato inserito in quelli che vengono chiamati i livelli essenziali di assistenza dal governo Prodi, ma poi non venne formalizzato quest'atto, cambiò il governo, insomma ormai è passato parecchio tempo, tra poco saranno 2 anni, e questo non è stato ancora trasformato in una normativa. Quindi è un fatto molto, molto grave, perché magari, ecco, io non conosco la situazione in questa parte del paese su questo specifico aspetto, cioè quanti parti avvengono con l'epidurale e quanti invece no. Però vi assicuro che sicuramente nel sud del paese questo tipo di assistenza è offerto a meno del 2% delle donne, e quindi è un fatto molto 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 grave. Poi c'è la questione della RU 486. Secondo me è evidente che l'atteggiamento del governo è un atteggiamento che va verso la direzione appunto di più che
di una sanità aperta, di una sanità dove la persona è un interlocutore, ma una sanità dove invece si vogliono imporre dei comportamenti alle persone, no? E si vogliono addirittura arrivare con dei trattamenti sanitari obbligatori. Ora, tutti quelli che lavorano in medicina sanno perfettamente che non è proprio possibile, quello che dice il ministro Sacconi, non è possibile, perché non è possibile per legge tenere una persona all'interno dell'ospedale contro la volontà di quella persona. Quindi scrivere delle cose o imporre dei regolamenti che poi di fatto non possono essere mantenuti, e questa continua intrusione della politica all'interno di quel rapporto speciale, personale, intimo, privato, che è il rapporto tra il medico e il paziente. Questo non è accettabile. Non deve essere un senatore della Repubblica che dice qual è la terapia o lo strumento o il percorso terapeutico che una persona deve fare, deve essere quella persona che con il suo medico, informata dal suo medico di quali possono essere i rischi, i vantaggi, gli svantaggi, prende una decisione. Questo è assolutamente, ci pone davvero al di fuori di un rapporto civile all'interno del mondo della sanità, all'interno del nostro stesso percorso di vita, ma vediamo che purtroppo sta accadendo in maniera sempre più ricorrente, perché come si scrive una legge dove c'è scritto in un articolo che nutrizione e idratazione sono obbligatori per tutti, cioè non c'entra più neanche se il medico li ritiene indicati o non indicati, diventano obbligatori per tutti. Così se una persona, voi immaginate un esempio concreto, chi mi ha fatto la domanda evidentemente è superfluo che io faccia questo esempio, ma per molti altri forse può chiarire la questione. Immaginatevi, oggi nel 2009 esiste una possibilità di avere un'interruzione di gravidanza con un metodo chirurgico e con un metodo farmacologico. È chiaro, no, che l'aborto è sempre una sconfitta ed è un momento tragico, drammatico nella vita di una donna, è una decisione difficilissima. Ma noi stiamo parlando di una decisione presa. Immaginate una donna, non so, di 40 anni, che ha preso questa decisione e magari 3 anni prima è stata operata, non lo so, di calcolosi della colecisti, ha avuto un problema respiratorio, è dovuta stare in rianimazione 1 giorno e mezzo, 2 giorni, attaccata a un ventilatore perché ha avuto una complicanza dell'anestesia. Questa donna è terrorizzata di dover ripetere un'anestesia, ma il suo medico glielo deve dire o non glielo deve dire che esiste un metodo che può portarla a interrompere la gravidanza ma senza doversi sottoporre all'anestesia? Glielo deve dire nel rapporto personale diretto che ha con quello, oppure siccome il Senato della Repubblica ha deciso che non va bene, non glielo deve dire? Beh, io penso che il medico glielo deve dire e che quella decisione appartiene a quella donna e al suo medico, a nessun altro.
Se c'è un'ultima domanda, altrimenti chiudiamo qua perché ormai è tardi. Ah, prego, signora. Qua c'è.
Un attimo, se non è vero.
No, aspetta un attimo.
Arriva il microfono.
Arriva il 5.
Vabbè.
Io vengo perché ho conosciuto nella mia vita molti casi di quando voi avete parlato attraverso la mia professione, e che giustamente in questo libro viene citato con esempi, come al solito parla del dottore, perché credo che sia la cosa più importante fare esempi chiari, nitidi, in maniera che siano capiti da tutti. Questa per me è politica e stile di vita. Politica è parlare a chi altro, politica è appunto farsi capire, anche da chi non ha funzioni tecniche. Se posso parlare 5 minuti, meglio, ve lo posso chiedere, 5 minuti solo, poi vi prego, perché ci sono delle cose che devo dire appunto per la mia venerante età e che ho vissuto di persona, e soprattutto quello della medicina, di gruppo, che è stata fatta a Fiorenzuola. Io abito dal Trino, che è un paese a distanza di 4 km da questo. I primi a fare l'incendio di gruppo sono stati tre mesi del mio paese, che conta 4.000 abitanti. 4.000 abitanti con 5 stazioni, e quindi vuol dire tre medici che si sono messi insieme e che addirittura hanno chiamato questo medicina di gruppo dottor Gerardo Diossi, che è stato uno dei più grandi pediatri del nostro territorio, come tutto da quindi. Dico, speriamo che questo esperimento divenga la bella soluzione. Un'altra cosa che vorrei chiedere, siccome i medici fanno corsi di aggiornamento obbligatorio e qui abbiamo anche una rappresentante della dottoressa Giulia Fiume della Gravi che fa parte del consiglio dell'ordine dei medici, che argomenti di questo tipo attraverso il libro che lei ha scritto e anche magari senza citarlo, sarebbe molto importante che diventasse materia in questi corsi di aggiornamento. Che voi tutti me le insegnate, io lo so perché ho la nuova medico, che non sempre sono pertinenti a delle situazioni che potrebbero avvantaggiare il medico di conoscenza. Ecco, Giuseppina, la faccio a te questa per te. Per l'ultima cosa e poi chiudo, ho letto ieri con piacere un articolo su un giornale di Peronelli proprio a proposito della pillola, il quale dice, come lei giustamente diceva prima, che è una questione assolutamente di conoscenza della donna e del medico che devono insieme discutere su questo problema e cercare la via migliore.
E io rispondo a quella che è la domanda centrale, cioè la questione dei corsi di aggiornamento. Io direi di più che forse vanno fatti dei corsi di aggiornamento, però devo dire che molti ordini dei medici lo stanno facendo in questo momento. Poi il presidente di tutta la federazione degli ordini, Amedeo Bianco, sta da 2 anni conducendo una grande attività su questi temi, organizzando convegni in tutto il paese, però come dice lei forse è un convegno diverso da un corso d'aggiornamento dove magari c'è più possibilità di e questo effettivamente è un suggerimento molto, molto importante, anche se devo dire che ci sono delle situazioni dove questo avviene. Quello che io penso è che siccome è cambiata così rapidamente la tecnica e le cose che possono essere fatte oggi attraverso la medicina, e quindi le scelte a volte sono davvero molto difficili, perché se continuare con una terapia, se offrire un'altra terapia, se non offrirla, non sono scelte facili, neanche per chi ha una conoscenza molto approfondita della materia. Io credo che forse sarebbe importante che all'interno delle facoltà di medicina ci fosse anche dei corsi che permettono alle persone di affrontare questo tipo di problematiche, e ancora più a monte io credo, anche se mi rendo conto che questo diventerebbe molto difficile in questo momento storico nel nostro paese, credo che anche la selezione delle persone all'accesso alla facoltà di medicina dovrebbe cambiare, certamente io capisco perché oggi ci sono quelli che vengono chiamati i quiz, no? Questi test che vengono fatti, perché evidentemente si voleva superare un malcostume per cui, insomma, diciamolo chiaramente, in molte università se qualcuno era raccomandato riusciva, se c'era il numero chiuso riusciva ad entrare, qualcun altro non riusciva a entrare, quindi si è voluto mettere un criterio che sia oggettivo, e quindi chi supera quei test entra e chi non li supera non entra.
Però ecco, io preferirei un sistema dove c'è un certo equilibrio tra il test e anche un colloquio, che capisco il colloquio inserisce però il rischio della discrezionalità, però secondo lei, secondo me, non so, è più importante che nel momento in cui uno accede all'università di medicina, alla facoltà di medicina, abbia un voto eccellente o superi in maniera eccellente dei quiz sulla chimica, oppure che in un colloquio dimostri che ha una predisposizione naturale a confrontarsi con le altre persone, all'ascolto, insomma all'attenzione anche umana verso altri individui nel momento della sofferenza. Secondo me tutte e due le cose contano. Purtroppo in questo momento noi ci siamo spostati interamente su una delle due questioni, che è quella che è oggettivabile attraverso i quiz, però credo che questa è una riflessione che nella nostra università vada fatta.
Bravissimo. Thank you.